è ad oggi l'idea più rivoluzionaria che io abbia mai visto. Rivoluzionaria.
Poi da tutti i punti di vista, no? Sociale, politico, economico, informatico.
È dirompente, veramente un'innovazione di una semplicità pazzesca dopo che l'hai fatta, dopo che l'hai capita, prima non, ma alcune cose perfette. Cioè è veramente la rivoluzione che cambia e cambierà tutto. E su questo sono veramente stupito alcune volte, vedi, perché è una forma matematica perfetta per l'anarchia. Proprio una cosa che quando io l'ho fatto, io ho detto, cazzo, è la formula matematica dell'anarchia. Hai mai pensato una cosa del genere? Sempre letto cose sull'anarchia, ma in termini, come dire, politico, ideologici, no? Come, quindi su alcune cose ti riconosci, su alcune altre cose magari non ti riconosci, però l'anarcos, quindi senza il padrone, era bellissimo come concetto. Peccato che il sistema umano senza padroni funzioni molto poco. A meno che, arriva Satoshi Nakamoto, non si inventa il sistema software matematico che ti consente di gestire forse la variabile più di base della società, che è il denaro, in una modalità anarchica. Quando l'ho letta sono impazzito, cioè proprio sono stato folgorato, non sulla via di Damasco, in quel caso ero stato folgorato davanti al computer. Da quel momento in poi, non dico che la mia vita è cambiata, perché non facciamo troppe cose, non esageriamo, però ho capito di più, molto di più. E sono contento, no? Sono passati annetti che l'ho scoperto.
Quindi sei arrivato a Bitcoin dopo aver, diciamo, conoscevi già l'ideologia, ti eri già interessato specificamente?
Io mi sono arrivato al Bitcoin al contrario, assolutamente non per questioni di guadagno, non per questioni di soldi, di fare diventare ricco, ma in realtà perché mi avevano commissionato un corso di formazione sulla economia circolare ed ero entrato in contatto con questa idea del Bitcoin, meglio ancora dell'M2M, il machine to machine, il fatto che le macchine si potessero pagare di loro.
Allora,
da lì concetto di blockchain, da lì ho capito che non potevo parlare di blockchain se non capivo il concetto di Bitcoin. Quindi capito quello, e da quel momento in poi ho detto, porca miseria, ho trovato una cosa molto, ma molto interessante. Nella mia beata ignoranza non ne sapevo nulla, mi sono messo a studiare e ho visto che c'erano un sacco di pazzi come noi che poi promulgavano, dicevano che era una cosa fantastica e tutto il resto, e quindi ho cominciato a studiarlo. È il 2017, quindi non sono un Bitcoiner della prima ora, ma sono un antropologo, quindi permettetemi, non ci capisco un cavolo tecnicamente sulla parte finanziaria e tutto il resto. Una delle cose più distanti da me è tutta la parte di trading, di acquisto, quindi è proprio culturalmente distante. In realtà non dovrebbe esserlo, poi studiando anche tutta la parte di economia austriaca capisci che in realtà sei molto più vicino di quanto pensi, però alla fin fine questo è la scoperta del Bitcoin. Marco, oggi di che parliamo? Dai, facciamo sempre le nostre chiacchierate, a me piace tantissimo questa cosa.
Mentre la parte tecnologica, tu ce l'hai già, cioè come dire, eri già affine al...
Ma sono sempre stato uno
dinamiche tecnologiche.
Allora, io sono uno smanettone, non sono un tecnologico, però mi piace tantissimo la tecnologia, che significa che io sono nato con il Commodore, con lo Z Spectrum, andavo sulle BBS, che il nonno, le BBS sarebbero i collegamenti punto punto, telefonavi al server per poterti collegare perché non c'era internet, quindi poi Commodore 64, ci ho speso la vita nel Commodore 64, addirittura facevo gli attrezzetti di domotica in casa, quindi avevo la mia stanza domotizzata col Commodore 64. Quando poi ho fatto psicologia del lavoro, sociologia, praticamente quella cosa più affine che c'era, in realtà ho fatto la mia tesi di lavoro, la mia tesi finale è stata il telelavoro, e stiamo parlando del 92, quando la parola non esisteva proprio. Il mio professore infatti mi disse che si mangia, quando gli ho chiesto la tesi, e in realtà nel 94 poi abbiamo pubblicato il primo libro in Italia sul telelavoro, la mia tesi. Quindi teorizzavo la possibilità di telelavorare in casa con un US Robotics con un protocollo V90. quindi poi uscito dall'università predicavo che internet avrebbe cambiato il mondo, ma tanto la gente non mi dà sempre retta, sono sempre quei trentina d'anni in anticipo che poi dopo mi dicono: ah, avevi ragione. Sono contento, vivo in un mondo dove non sono un tecnico, ma mi diverto con cose tecniche, mi diverto a fare pezzi, a smontare, a rimontare. Sono uno smanettone, ecco, tecnicamente parlando sono uno smanettone.
E poi Bitcoin ti costringe, no? Ti costringe a mischiare queste cose, a studiare un po' di tutto, a
il Bitcoin capire... è il nuovo rinascimentale, non so se il Bitcoin è un concetto neorinascimentale. Cioè, per esempio, un Leonardo che doveva sapere un po' di tutto, no? Un Michelangelo, tutti devono sapere un po' di tutto, perché la matematica, le proporzioni, parleremo oggi anche di Fibonacci, tutte queste cose, e quindi dovevi essere eclettico nello studio, non potevi studiare una cosa, dovevi studiare un po' tutto. Ecco, Bitcoin è neorinascimentale, ti costringe a studiare un po' tutto, ti costringe a imparare un po' di software, ti costringe ad imparare un po' di hardware, ti costringe ad imparare di economia, ti costringe ad imparare di sociologia, cioè è una costrizione positiva, non negativa, ma una bellissima costrizione.
E tu pensi che Satoshi, a volte più si studia Bitcoin, più sembra quasi che veramente Satoshi venisse da un altro pianeta, no? Perché anche ammettendo e anche tenendo in considerazione quello che sappiamo per certo, no? Cioè che in Bitcoin confluiscono progetti tecnologici passati, ideologie politiche, e quindi pur sapendo questo, pur sapendo che per mesi se non anni si è lavorato esplicitamente al progetto Bitcoin, pur sapendo che appunto si sono messi insieme tanti pezzi, in fondo non si è tra virgolette inventato nulla, no? Se vogliamo, nel senso che Bitcoin usa tecnologie. Io ricordo che giocavo con PGP credo nel 98-99, quando bella questa cosa delle chiavi pubbliche private, quando ci si cercava di mandare email appunto crittografate, poi non si sa a chi, perché praticamente nessuno lo utilizzava, quindi ti mettevi d'accordo con un'altra persona per... quindi questo, per esempio questo modello di disidentificazione della persona, no? Per cui tu sei la tua, tu sei la chiave e nessuno fuori da te deve certificare la tua identità, nessuno deve dichiarare che tu sei veramente tu. Se tu crei le tue chiavi, tu le dichiari al mondo se vuoi, dopodiché semplicemente chiunque possegga le chiavi, quelle chiavi può dimostrare di essere te. Nel paese in cui vivo io, anche se normalmente non lo dichiaro esplicitamente, c'è proprio l'usanza a livello governativo che ogni persona abbia un certificato personale, per cui sostanzialmente tutta l'interazione con la pubblica amministrazione si fa con un certificato digitale. E ricordo che quando mi sono trasferito qui all'inizio sembra una cosa così assurda, anche perché ti costringe ad avere a che fare come persona magari poco tecnologica con delle difficoltà non da poco, però nel momento in cui tu hai quel certificato poi interagisci praticamente con la pubblica amministrazione liberamente, no? Quindi puoi fare richieste, piuttosto che l'unica cosa che devi fare è appunto avere il rinnovo periodico ogni 5-6 anni, se non ricordo male, di questo certificato che hai come file elettronico, per cui il governo ti riconosce, quindi ti chiede i documenti, conferma che tu sei tu e ti manda questo certificato aggiornato che vale appunto per altri 5 anni. E questo, no, è il modello più classico, la carta d'identità. E mi fa venire anche in mente il fatto che, per esempio, quando per la prima volta ho scoperto che nel Regno Unito non esiste la carta d'identità, o negli Stati Uniti non esiste la carta d'identità, mi è sembrata una cosa così strana, no? Perché noi italiani siamo cresciuti con l'idea che, non so a che età si faccia, 4 anni la carta d'identità forse, no?
Sì,
viene rilasciata la prima, per cui tu sostanzialmente vieni riconosciuto, cioè un po' come dire, io sono io, ma non posso dirlo da solo, deve dirlo qualcun altro che io sono io, no? E ricordo che appunto è stato così strano per la prima volta sentir parlare del fatto che ci sono nazioni dove non esiste la carta d'identità, dove tu non hai bisogno che qualcun altro dichiari chi sei. Noi italiani invece abbiamo questa cosa e appunto nel paese in cui vivo c'è questa usanza per cui periodicamente ti viene rinnovato questo certificato e tu con questo certificato chiaramente digitalmente firmi e quindi dimostri di essere chi sei. E quindi praticamente è un parallelismo della carta d'identità. Mentre In Bitcoin, così come in PGP già nel 98-99, esiste questa cosa per cui tu crei il tuo certificato, nessuno deve necessariamente confermare che tu sei tu, tu potresti anche non identificarti con un nome, di fatto il certificato non ha un nome, ha una chiave, è un numero, è un grande numero che tu crei per conto tuo, ed ecco che da quel momento tu dichiari di esistere sostanzialmente. E in Bitcoin è la stessa cosa, no? È così affascinante il fatto che da una parte, se tu hai la chiave, tu possiedi Bitcoin. Dall'altra parte, poi questo si scontra con una realtà quotidiana dove legalmente, non è che se io prendo la tua chiave privata, allora i Bitcoin sono legalmente miei, te li sto rubando sostanzialmente, no? Quindi certo. È tutt'altra cosa. Legalmente la chiave è di chi l'ha creata, ma se io la sottraggo non sono automaticamente il possessore di quei Bitcoin. Però tecnicamente sì. E quindi, insomma, è affascinante perché, ritorno indietro, no? Il fatto di pensare che Satoshi abbia, seppur sapendo che ha messo insieme tante cose, sembra incredibile che sia riuscito a fare una cosa così complessa, così incredibile, così equilibrata, bilanciata, che funziona e che almeno in questi 15 anni ha dimostrato di funzionare. E continua a funzionare.
Se ti va, faremo una puntata un giorno, anzi la facciamo un pezzettino oggi, sul Satoshi esoterico. Ok, perché in realtà, allora, tanto esoterismo significa interiore, diverso da esoterismo che era esteriore, quindi in realtà il concetto di privacy è un po' di interiorizzazione, quindi c'è molta vicinanza su un Satoshi esoterico. E visto che oggi parleremo di 21 milioni, ho fatto un po' di ricerche, di spigolature. Ma perché 21 milioni? Perché non 22 milioni, 23 milioni, 24 milioni? Perché 21 milioni? Allora, tanto perché è un numero particolare, perché ci dice qualcosa di Satoshi, perché effettivamente 21 è un numero, per esempio, sulla Torah significativo, perché la 21esima lettera dell'alfabeto ebraico è lo Shin, che significa potere divino. Quindi diciamo che le cose, ma lo stesso 21 in realtà è un numero di per noi cabalistico molto forte.
3x7 d'altronde.
Perfetto, 3x7 tant'è vero che è un numero divino, perché sono due numeri divini che vengono moltiplicati tra di loro. Nella cabala il numero 21 è l'amicizia, che da un lato aiuta a sopravvivere, dall'altro ti difende dai nemici. Cioè, capisci che è già carino, perché già se parti da questo potresti parlare del Bitcoin, che effettivamente dal numero di cose. Nei tarocchi praticamente ritorna come numero del successo e del lieto fine, quindi alla fine sarà il numero che cambierà il mondo, quindi nell'adozione totale del Bitcoin. Guarda cosa carina, tutti questi numeri, in realtà il 21 è il numero che significa fortuna e stabilità economica. Quindi adesso non so se Satoshi...
Okay, è un caso, o l'hanno scelto.
Allora, facciamo un'analisi. Sai perché ha scelto 21? Il 21 che ritorna un pochettino. Non so se ti è mai, Marco, capitato di ragionare su questo numero, no? Io credo poco nelle casualità, credo molto invece nelle connessioni, nei link delle idee delle persone. Intanto ritengo che Satoshi Nakamoto probabilmente è di origine di lingua anglosassone, non solo perché scriveva molto bene in inglese, con delle costruzioni in inglese corrette, ma anche perché ha 21. Tu sai che gli anglosassoni molto spesso usano i dispari e non i pari, no? Se tu leggi un libro americano sono sempre i 7 passi per il successo, sono i 9 approcci. Perché non c'è mai il positivo? C'è mai pensato... Perché mai il pari?
No.
Perché in realtà è molto vicina alla lingua. Perché quando tu dici dispari in inglese si dice odds, che significa probabilità. Invece pari è even, quindi possibilità. Quindi in realtà in una lingua inglese le probabilità, l'odds, la possibilità di fare qualcosa è più forte della possibilità. Quindi hanno questo approccio a stare sempre sul dispari più che sul pari. Quindi probabilmente Satoshi Nakamoto ha scelto il 21 perché era un bel numero dispari. In realtà c'è un numero pari che ritorna, ma non è un numero pari molto positivo, 21 milioni è pari, però come dire, un numero che ritorna che è il 4 anni, no? Noi sappiamo che abbiamo l'halving ogni 4 anni, ma in realtà noi sbagliamo perché noi abbiamo l'halving ogni 4 anni, ma noi abbiamo l'halving ogni
210.000 blocchi.
210.000 blocchi, scusami, hai visto, 210.000 blocchi. Quindi, di nuovo torna il 21, cioè questo 21 un po' ricorrente, quindi 210.000 blocchi creano l'halving, avremo l'halving fino al 2146, no, l'ultimo halving sarà 2136, l'ultimo Bitcoin, gli ultimi 10 Satoshi verranno minati nel 2140.
Anche se tecnicamente è una tendenza al 21 milioni, perché non arriveremo mai esattamente al 21 milioni, no? Cioè l'algoritmo di Bitcoin parte da un'emissione di 50 Bitcoin per blocco, va dimezzando ed è così che arriviamo a questi arriviamo quasi a questi 21 milioni, perché tecnicamente poi a un certo punto si continuerà a dividere per due, sino ad arrivare a un importo che è inferiore a un Satoshi, quindi tecnicamente non arriveremo esattamente mai a 21 milioni, ma di fatto...
No, arriveremo a 10 Satoshi, quindi non avremo poi il dimezzamento a 5 Satoshi, ci fermeremo a 10 Satoshi, quindi nel 2140 verranno minati gli ultimi 10 Satoshi e quindi si concluderà praticamente la disponibilità monetaria. Se ci pensi è una cosa fichissima, cioè si è inventato un sistema, quindi 21 milioni con 210.000 blocchi, quindi anche questa idea del 10 minuti ogni blocco, quindi trovare una ricorrenza, una ricorrenza del tempo, perché è vero che la blockchain in realtà è la time chain, quindi è la catena del tempo. Allora una ricorrenza nel tempo che ricorre con un numero che nella sua moltiplicazione ricorre come elemento di ricompensa di chi sta facendo il lavoro, perché poi 21 milioni vengono dati ai miner che poi li rivendono naturalmente per recuperare parte della loro investimento, ma fondamentalmente li dà ai miner che operano. È veramente 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 interessante. Nonché interessante il fatto di aver ideato un sistema deflazionistico. Cioè, come gli è venuto in mente? Questo è veramente... Perché sai, finché il Bitcoin, ti dico, ho trovato il libro da dove l'ha letto 12-10 anni prima, il Cryptonomicon, abbiamo, come dire, un percorso dal 92 almeno chiaro di costruzione delle idee della moneta digitale. Ma perché poi farla diventare deflattiva? Beh, questa è veramente una botta di genio veramente interessante. Quindi non solo una moneta non controllata, ma una moneta che ha una caratteristica di diminuzione, non di aumento. Quindi in realtà è una logica proprio di dire serve per proteggere i propri risparmi, serve per proteggere i propri investimenti, i propri valori, no? Quindi Bitcoin come valore. Questo è fighissimo, ragazzi, cioè, Satoshi, meno male che siamo tutti noi Satoshi Nakamoto, quindi ce ne prendiamo un pezzettino dell'intelligenza, in realtà in modo improbo e in modo sbagliato, però diciamo che ci abbiamo avuto una bella idea, dai, come almeno a livello di movimento. No, e tra l'altro sì, idea che non mi sembra, Marco, c'è qualcun altro che l'ha copiata, ha avuto il coraggio di farla o no? Perché non mi sembra che ci siano altre valute digitali con i meccanismi.
Non sono molto informato sul mondo shitcoin, quindi non ti saprei rispondere. Magari ci sono delle shitcoin che hanno un cap, senza dubbio, ma anche perché tantissime sono nate dal clonare, okay, il repository di Bitcoin, quindi senza dubbio ci sono vari importi. Purtroppo poi c'è anche questo fatto, no? Per cui proprio perché Bitcoin nel mondo cripto che oggi conosciamo è il primo, per questa ragione non è più replicabile. Quindi non solo perché Satoshi a un certo punto ha saggiamente deciso di sparire, chiaramente in tanti altri ambiti abbiamo sempre un polo che anche solo politicamente rappresenta la moneta, no? Magari non chi emette esattamente la moneta, ma comunque chi la controlla in qualche forma, mentre chiaramente il fatto che Satoshi abbia deciso di dileguarsi ad un certo punto, ma ancora prima di nascere con uno pseudonimo, evidentemente permette a Bitcoin ciò che si suppone nessun'altra shitcoin possa fare, no? Mentre tantissimi altri progetti, per quanto interessanti, io personalmente dico la verità, ho troppo da studiare in ambito Bitcoin per dedicarmi ad altro, però è chiaro che sospendo il giudizio, almeno su quei progetti che non conosco, che non ho avuto modo di studiare in passato, do un'occhiata a cosa dice il settore, ovviamente, no? Quindi magari ci sono nomi che saltano fuori, perché te li segnalano nei commenti dei video, perché se ne parla tanto, però diciamo che difficilmente poi si trova, vuoi per un bias che probabilmente abbiamo, vuoi perché appunto c'è una sorta di punto d'inizio che Bitcoin ha sancito per il mondo cripto che oggi conosciamo, è difficile, molto difficile arrivare a trovare qualcosa che abbia una perfezione, tra virgolette, quanto sembra averla Bitcoin. Se non altro perché appunto Bitcoin ha un insieme di caratteristiche difficilmente replicabili, anche solo storiche, oltre che tecnologiche, appunto, tra virgolette, politiche, per cui per quanto ci possano essere progetti altrettanto, tra virgolette, interessanti, magari da un punto di vista tecnologico, poi stringi, se non altro manca anche la trazione, perché poi il singolo progetto è difficile che riesca ad avere così tanta trazione quanto Bitcoin, è difficile che abbia così tanto, che susciti così tanto interesse. Vediamo che abbiamo delle onde, no? Per cui certi progetti sorgono e poi tendono a tramontare, magari non si spengono del tutto, ma comunque. E poi appunto c'è questo misticismo dietro a Bitcoin, se vogliamo, no? In un certo senso, che mette in discussione poi, anche attraverso questi 21 milioni, mette un po' in discussione tutto dei presupposti che l'essere umano accetta tacitamente da molto, no? Questo discorso che l'inflazione debba esistere, che l'inflazione faccia bene, che l'inflazione sia, che questi punti base di inflazione debbano esserci, perché se non ci fossero chissà che succederebbe. Da dove nascono esattamente queste idee, risalendo alla storia, magari si arriva a degli spunti che ci aiutano a capire, però a tutti gli effetti il punto è che siamo tutti abituati a sentire l'idea che ci debbano essere, che quel 2-4% di inflazione sia utile, finché non lo mettiamo in discussione continuiamo ad andare avanti con questa idea.
Beh, lì c'è il paradigma keynesiano che ci dice una cosa, cioè ci dice fondamentalmente devi crescere, continua a crescere, dovrai per sempre crescere facendo debiti a tutto spiano. Più cresci, più ti indebiti, più cresci e così via.
E se non ti indebiti, blocchi, se limiti, no?
Blocchi.
Questa è un'idea, un paradigma.
È il paradigma keynesiano, che è un paradigma che diciamo ha vinto su un altro tipo di paradigma, quello austriaco, perché dà il potere totalmente in mano all'ente centrale, che è la banca centrale.
Però in sostanza è un assioma, cioè abbiamo deciso a un certo punto, tra virgolette, di crederci.
È puramente un assioma. I sistemi umani sono sistemi che vanno bene in un certo tempo, in una certa modalità, per un certo tipo di cultura. Non sono eterni, nulla è eterno. La morale non è sempre la stessa, l'etica non è sempre la stessa. I sistemi umani per fortuna evolvono, e anche un sistema che è quello finanziario, che ha durato parecchi secoli, è entrato in crisi e sta evolvendo grazie sempre ai nostri 21 milioni di Bitcoin e quindi al nostro Satoshi Nakamoto. Perché? Perché dice una cosa totalmente diversa, cioè se l'approccio keynesiano dà il potere alla banca centrale, quindi la banca centrale che diminuendo il prezzo del denaro immette soldi nel sistema e quindi che cosa fa? Crea stimolo, perché ti do i soldi a poco prezzo, tu ti investi, fai investimenti, aumenti la produzione, sono più soldi in circolo, quindi c'è maggiore richiesta del mercato e quindi la gente spende di più, o altrimenti come siamo adesso, siamo in recessione o stagflazione, quindi un'inflazione programmatica ma con un blocco del prestito dei soldi, quindi un aumento dei tassi per bloccare l'inflazione e quindi ridurre il circolante. Vedete questo aumentare, ridurre il circolante, l'hanno in mano praticamente la Lagarde, Madeleine Christine Lagarde, no? Ma non lei, lei è il rappresentante proprio. Certo. Diciamo tutti i banchieri europei nonché mondiali decidono il mercoledì sera a Basilea, a cena, praticamente cosa devono fare con le nostre vite. Ecco, questo è forse la cosa più rivoluzionaria, vedi, ritorno all'anarcossa, no? Quindi perché il Bitcoin è anarchico? Perché dice, no, noi possiamo fare un sistema invece senza chi comanda, anarcossa è senza padrone, quindi la necessità di avere un sistema finanziario senza padrone. Anzi, meglio ancora, con un padrone che è già definito, scritto nel codice, cioè questo è il meccanismo con cui avverranno l'emissione della moneta, né più né meno. E sarà sempre di meno nel tempo e sempre più risponde a un'altra esigenza. In realtà non, è un altro paradigma. Non serve indebitarsi per crescere, okay? Ma serve dare valore ai risparmi delle persone, quindi farle diventare sempre più grandi, su quale puoi pure creare debito, attenzione, però crei un debito con un collaterale totalmente diverso, con un collaterale che cresce costantemente nel tempo. Quindi, visto che sono 21 milioni e la notizia praticamente, sono stato attaccato su internet a vedermi l'intervento di Donaldone, il parruccotto, poi gli americani prendevano in giro noi con Berlusconi, quindi va bene, non entro in merito, però il Donaldone, per motivi per me puramente elettorali, però ha cominciato a mettere giù delle idee che per esempio sono rivoluzionari. Cioè, se effettivamente gli americani cominciassero a comprare Bitcoin per metterli come riserva sulla Federal Reserve, tanto saremmo arrivati al Bitcoin standard in un lampo.
Molto già prima c'è un odore, no, nell'aria di questo Bitcoin standard, nelle parole di Trump, che anch'io ho seguito in diretta.
Trump elettoralmente è una promessa elettorale, quindi come dire, come tale prendiamola, però nel caso lui dice che vince, sì, sia lui che il suo entourage ha detto sarebbe il caso di comprare Bitcoin come uno degli asset a protezione del valore nella Federal Reserve, che non è una cosa sballata, perché tutte le banche centrali comprano oro, comprano obbligazioni, comprano azioni, perché ricordatevi sempre come nasce il denaro. Nella blockchain nasce perché il miner fa un lavoro sempre più difficile, e poi la ricompensa è la prima riga che vedete sul blocco, è la prima transazione Coinbase, da non confondere con la società che ha copiato il nome, Coinbase da praticamente emette i Bitcoin di reward, quindi di ricompensa. La cosa simpatica è invece che le banche centrali come fanno ad emettere soldi? Quello è il meccanismo nostro. Come fa la banca centrale a emettere soldi? I soldi sono debiti, cioè compra delle obbligazioni, compra delle azioni, compra degli asset dal mercato, per comprarli emette denaro, quindi stampa denaro che viene immesso sul mercato. Come fa a ridurre il debito? Semplicemente rivendendo gli asset che ha in pancia, e quindi ritirando indietro il denaro e lo brucia proprio, no? Quindi fa il burn, pure la banca centrale c'è il concetto del burn, quindi brucia le monete. È interessante perché la banca centrale sono disperati, perché lo fanno ogni 3x2, stanno lì a controllare che l'M1 non superi questo, che non superi, succeda questo, questo, e quindi hanno un concetto di governance della moneta molto forte. Noi siamo ipergovernati, cioè se domani vogliono svalutare perché dobbiamo diventare competitivi contro l'America, svalutano e praticamente noi diventiamo competitivi contro l'America. Voi siete giovani, io sono un po' più vecchietto, questa era la tecnica italiana, che noi svalutavamo la lira a tutto spiano e riuscivamo a essere competitivi. Difficile andare in vacanza all'estero perché avevamo una moneta debole, ma riuscivamo ad esportare a tutto spiano perché avevamo, come dire, riuscivamo a controllare il valore della nostra moneta. La faccio breve, se no veramente non chiudono, ci ammazzano. Fondamentalmente Bitcoin è tutto il contrario. È tutto il contrario. È uno, non devi, un mondo di non debito ma di credito. Quindi banalmente Donald Trump o ce li hai questi 4 milioni di bitcoin che ti vuoi comprare o non ce li hai. Se li vuoi comprare devi andare sul mercato e devi offrire, come dire, soldi in cambio, carta straccia in cambio di bitcoin.
E per quando tu possa giocare magari col timing, no? Per cui magari riesci a mettere da parte del serving, però bene o male devi comunque avere da qualche parte un mercato che te li vende questi bitcoin.
Guarda, vai a vedere storicamente, adesso siamo ai minimi storici sull'exchange, siamo ai massimi storici sulle stablecoin, siamo con l'OTC, quindi l'out of market del più utilizzato al mondo, perché non vogliono che sale il prezzo, perché semplicemente appena comincia a finire la disponibilità, perché il bitcoin sono 21 milioni, ragazzi, il prezzo deve salire per forza. Perché? Perché se vuoi il tuo Satoshi, me lo devi pagare sempre di più come valore. E quindi è interessantissimo, perché ecco, entra una banca centrale, non è la banca centrale che determina il prezzo, ma è il mercato e il funzionamento del bitcoin che determina il prezzo. E questa è una goduria pazzesca, perché neanche la banca centrale riesce a giocare più di troppo. Certo, chi ha tanti soldi poi sui prezzi fa come gli pare.
Per quello però dicevo, c'è un gioco sul timing, però a tutti gli effetti, per quanto si possa giocare sul timing, è evidente che per esempio gli ETF sono stati, il gioco degli ETF è stato un po' architettato, quindi è chiaro che c'erano entità che stavano accumulando da tempo e che quando è arrivato il momento hanno, tra virgolette, reso disponibile OTC questo enorme quantità di Bitcoin che poi è stata di fatto comprata a un prezzo, tra virgolette, fuori mercato, no? Perché già da parte, già acquistati in precedenza. Però al di là di questo bisogna ammettere che comunque c'è una base in cui i nodi vengono al pettine, il mercato deve rendere disponibile, altrimenti non si comprano.
Non si comprano, uno da una parte, dall'altra parte il valore, questo è il meccanismo per il quale il valore del Bitcoin non inflaziona, quindi non cala di prezzo, perché ricordatevi sempre, quando parliamo di inflazione, il 2% significa dire che in 7 anni e mezzo, ok, abbiamo perso praticamente il 20% del valore della nostra moneta.
E non battiamo ciglio, perché paradossalmente, pur accorgendocene, cioè ce ne rendiamo conto degli scontrini, certo, ma allo stesso tempo, proprio per quell'idea che è stata no, ripetuta all'infinito, per cui ci deve essere un po' di inflazione, la maggior parte delle persone non si scompone. Lo dà semplicemente per scontato, perché già i nostri padri e i nostri nonni dicevano, no, la golea d'oro costava 20 lire e così via. Quindi non ci si stupisce nemmeno più, no, del fatto che i prezzi salgano.
Però con un fattore, i nostri nonni avevano la lira, avevamo un meccanismo che si chiamava scala mobile, il che significa che la Banca d'Italia svalutava, quindi faceva, inflazionava la lira, ma proprio perché la emetteva lei, poi che cosa faceva? Rimetteva, aumentava gli stipendi delle persone in proporzione, sempre un po' minore, ma in proporzione lo stipendio aumentava, quindi da una parte lo scontrino aumentava, ma dall'altra parte lo stipendio aumentava. Quindi alla fine si stava su un sistema di equilibrio. Oggi abbiamo un problema grosso, qui l'inflazione ci sta, ma i soldi non arrivano più alle persone. Dal 1970... proprio perché è stato svincolato, quindi è nata la moneta fiat. La moneta fiat, il più grosso difetto che ha è che tutti i soldi che vengono stampati vanno automaticamente nella parte finanziaria, mai alle persone, mai nella retribuzione del lavoro. Quindi adesso non voglio fare un ragionamento vetero, tra virgolette, socialista, classista o cose del genere, però effettivamente dal 1970, se vai a vedere il grafico della crescita della remunerazione sul lavoro, è praticamente piatto. Se vai a vedere il grafico sulla remunerazione finanziaria, è praticamente verticale che sale. Quindi significa che ogni volta che banca centrale emette soldi, questi soldi in realtà rimangono nella parte finanziaria, non arriva alle persone.
Più vicino sei alla stampante e più facilmente attingi al beneficio che nasce da...
Ma scusami, ma a te sembra normale che chi compra i soldi poi li possa utilizzare direttamente per fare gli investimenti? Cioè, se le banche, tu permetti alle banche non di fare la banca, ma di fare la finanziaria, che sono due concetti diversi, quindi fanno investimenti, acquistano, giocano con i soldi che vengono emessi dalla banca centrale, significa dire che stai automaticamente reinflazionando tutto ciò che già fai. Quindi non solo la banca centrale inflaziona stampando soldi, le banche commerciali inflazionano con le riserve frazionarie, quindi stampano ulteriori altri soldi. Quindi il debito è diventato così grande. Io ogni tanto mi vado a guardare, non so se l'hai mai visto, il Bruno Leoni, ma la sono in linea, mi vado a vedere praticamente il debito nostro oggi è di 2.933 trilioni. Non so neanche più leggerlo.
Trillion, sì.
Trillion di euro. Quello italiano, eh? Quindi noi nasciamo, ogni bambino che nasce, ogni centenario, con 49.000 euro di debito. Ma vi sembra una cosa normale? Cioè, abbiamo fatto passare come cosa normale che quando tu fai un figlio, il primo regalo che gli fa lo Stato, 50.000 euro di debito. Lui tutta la vita lavorerà per pagare gli interessi su quel debito che lui, se no, non cosa. Peccato che fino ai 18 anni, 20 anni, 30 anni non lavora, quindi vuol dire il debito, gli interessi aumentano e lui li deve ripagare. Cioè, ma è assurdo.
Quindi questo primo paradigma dove sostanzialmente abbiamo il delegare a qualcuno che mantiene in piedi questa ciclicità e riesce a controllare. Dall'altra parte abbiamo Bitcoin che più ancora dell'oro ha un valore intrinseco e ha soprattutto questa finitezza dei 21 milioni, no? Dicevamo, quindi il fatto che sostanzialmente arriveremo, intanto c'è una quantità finita già, come dire, una quantità limitata già oggi, ma a un certo punto arriviamo a una quantità già programmata nel codice che necessariamente non potrà essere superata, anzi asterisco, a meno che tutti quanti non siamo, tra virgolette, d'accordo che questo avvenga. Un valore intrinseco che è dato, come dicevamo altre volte, sì, è assurdo ovviamente, no? Perché nel momento in cui ci avvicineremo a questo valore, avremo costantemente visto gli effetti di questa limitatezza, quindi più passa il tempo, meno sostanzialmente è probabile.
Pure i tordi ci saranno arrivati, che è una buona cosa, già. No?
E nel frattempo abbiamo questo valore intrinseco che supera l'oro, perché mentre l'oro è bello perché luccica, è bello perché lo usiamo e ci facciamo, però proprio di recente è saltato fuori nuovamente, no, il giacimento di tot migliaia di tonnellate d'oro appena scoperto, che sostanzialmente ci ricorda quanto anche l'oro sia un bene, per quanto scarso, sempre meno scarso paradossalmente, che sì, ha un costo di estrazione e così via, ma che intanto è molto poco adatto evidentemente ai tempi in cui siamo, dove c'è bisogno di pagamenti a distanza, dove tutto è digitale, dove c'è sempre più una tendenza, no, verso la smaterializzazione, e quindi dove Bitcoin evidentemente, oltre a permettere i pagamenti a distanza, ci permette anche di trasferire istantaneamente alla velocità del fulmine, no, gli importi ad altre persone, dove abbiamo un'estrema trasportabilità, dove abbiamo praticamente zero costi di mantenimento, di gestione, di custodia, e dove tra l'altro c'è il mining che appunto, oltre a dare un valore intrinseco perché richiede un lavoro, qui non si scherza, qua si lavora sul serio per poter emettere, tra virgolette, Bitcoin in questa quantità finita, e poi c'è anche questa estrema potenziale democratizzazione che abbiamo visto poi questa settimana passata si è manifestata nel fatto che un piccolo miner con 500 gigahash di potenza, quindi uno degli apparati da mining più piccoli possibile, è riuscito a, e quindi una singola persona contro queste mega giga farm che contano migliaia di terahash di potenza, è riuscito a minare il suo blocco, si è messo in tasca, non so se è 5-6 bitcoin tra tutto, no? Fra block reward e commissioni. e ha dimostrato come, per quanto possa essere un evento estremamente difficile, estremamente raro, sempre più raro, ma è un po' come se avesse comunque dimostrato che è possibile. Ovviamente adesso tutti a comprarsi il Bitaxe per minare, per partecipare a questa lotteria, che comunque è a tutti gli effetti reale, per quanto poco probabile. Stavo facendo i conti questa settimana, anche perché uno dei produttori mi sta inviando un Bitaxe da tempo, sto aspettando che arrivi da un po' di tempo, e, con 1,30 € di consumo energetico al mese, tiene acceso una piccola board, una piccola scheda elettronica che appunto ha a bordo un processore che riesce a gestire circa 500 giga hash al secondo, e questa piccola board contro queste mega factories che fanno mining, che lo fanno a livello industriale, che hanno investimenti pazzeschi, è stata in grado la settimana passata di minare un blocco e di dimostrare che comunque tutti quanti possiamo di fatto contribuire con 1,30 €, 1,50 € di costo energetico mensile e $200, $150 di hardware. Esatto, la base è l'SP32, no? La base logica, qui, poi c'è un processore in più. Esempio,
questa qui
10 euro.
Per il nerd miner, no? Si fanno i nerd miner. Sì. Sì. 72 giga esce, una cosa piccolissima.
72... mega hash, fammi controllare che ce l'ho davanti, 600, vediamo un secondo, fammi controllare che non ricordo,
molto poco, ok, ma di principio
78 kilo hash,
bravo, kilo hash,
quindi pochino,
pochissimo. Però la tengo accesa, ce l'ho di là, sempre accesa, perché comunque è una logica, come avere il nodo. A me la gente dice, ma perché hai il nodo, mantieni il nodo, tieni su il nodo, poi lo
dovrò anche... Quindi anche soldi, no? Hai anche speso soldi. Per avere. No?
Perché in realtà io sono parte di quello che poi, ecco, un'altra cosa che di cui il Bitcoin viene sempre, sempre accusato. Non c'è il sottostante. Ok? Non vale niente perché non c'è il sottostante.
Abbiamo parlato in qualche puntata fa.
In realtà il sottostante siamo noi anche, eh? Cioè il fatto che noi spendiamo soldi per decentralizzare la blockchain, perché ci abbiamo tanta gente che tiene in piedi il nodo perché vuole tenersi in piedi il nodo, perché aumenta la difficoltà della per minare, quindi si vuole sempre più investimenti. Quindi ecco, tutto un gioco estremamente interessante, che però porta a un'unica conseguenza. Il Bitcoin protegge, ecco, in realtà è forse il 21 milioni il concetto più vicino alla tua sicurezza Bitcoin. Cioè, il fatto che sono 21 milioni e hanno questa modalità ti dà una sicurezza nel tempo, non nel medio, ma nel medio-lungo termine, tu guadagni sempre.
Finora, se l'essere umano ne capirà il valore, nel senso che se continuiamo a riconoscere, perché dal mio punto di vista sta già accadendo, il valore di Bitcoin, necessariamente il suo valore crescerà. E allora anche mi viene da dire, no, il costo per sostenere un nodo, il costo per le transazioni, che se ci pensi all'inizio, quando cominci a transare in Bitcoin, dici, ma... Se le banche non mi fanno pagare nulla per un trasferimento SEPA, ormai anche istantaneo, no? Nel mondo fintech non si paga più nulla, perché io dovrei pagare €1, $2, $3?
Non lo dite mai, si paga nulla nelle banche.
Va bene, diciamo che l'utente finale non paga, no?
Viene trasformato in canone mensile, dai.
Ovviamente. Però uno che è abituato a fare bonifici istantanei e gratuiti dice, ma perché dovrei pagare per una transazione Bitcoin? E questo, oppure perché dovrei pagare per mettere su un nodo? Perché dovrei comprare un hardware wallet e assumermi questa responsabilità? Perché appunto questo non è nulla se tu riconosci il vero valore di Bitcoin, se ne comprendi i fondamentali. Non ti poni il problema, anzi, quando fai una transazione stai pagando delle fee, non tanto per la transazione di per sé, come faresti ad una banca, cioè pagare un soggetto terzo che in qualche modo ti garantisca che cosa? Di scrivere una riga nel suo libro contabile. No, qui stai pagando per la sicurezza del network, stai dando un contributo che devi rinnovare ogni volta che fai una transazione, oppure ogni volta che cambi l'hard disk al tuo nodo, oppure ogni volta che addirittura hai un piccolo miner in casa con cui magari ci scaldi le stanze fredde, però ogni volta di fatto tu stai continuando a confermare il tuo supporto al network, o in termini di potenza di hashing, o in termini appunto di verifica delle transazioni quando ci metti un nodo. Però è chiaro che, come dicevamo già, abbiamo detto molte volte, questo vuol dire sapere di avere una responsabilità nel network, che può appunto esprimersi a vari livelli, o si esprime quando fai una transazione, o si esprime quando metti su un nodo, o si esprime quando rinnovi periodicamente il fatto di volere un nodo, o si esprime attraverso il mining se decidi di partecipare a quel livello. Ma comunque tutto quello che spendi, da una parte sai che tendenzialmente lo riassorbirai, no? Anche solo con il passare del tempo, con quel ticchettio che viene dal minare nuovi blocchi, e dall'altra parte semplicemente tu stai confermando, ma stai anche investendo nella sicurezza del network, per cui quell'enorme costo di mining che da una parte produce bitcoin nuovi, dall'altra parte sta anche costantemente garantendo la sicurezza del network. Ogni singolo nodo, che sono 200 euro di investimento per qualche anno, per 5, 6, 10 anni, ogni singolo nodo si mette lì e verifica insieme a tutti gli altri nodi che le transazioni siano valide, che i blocchi lo siano, che ci sia una coerenza e congruenza nella blockchain, e quindi è in realtà un investimento che tu fai continuando a confermare, ma del quale poi sai che rientrerai. Però chi entra in questo mondo fa molta fatica a capire ed accettare il fatto di dover pagare ogni transazione, o persino che se ci sono tante persone che vogliono transare, il mio costo di transazione cresce costantemente. Non è semplice all'inizio.
Come non è semplice pensare che nel 2140, perché molti dicono, cioè, vabbè, ma nel 2140 finiscono i bitcoin e finisce il giochino. No, perché immaginate che se oggi noi miniamo con una difficoltà molto alta e abbiamo una reward di 3,125, giusto? 3,25 bitcoin. Immaginate che arriveremo, quindi date un valore oggi che praticamente 6 per 3, 18, stai sui 200.000 dollari, no? Ok. Nel 2140 10 satoshi dovrebbero essere equivalenti a 200.000 dollari da adesso, attualizzati fra 140 anni, per 120 anni. Quindi che succederà? Succederà che semplicemente la Coinbase smetterà di dare la reward e il miner continuerà comunque a fare il suo lavoro. Perché? Perché le fee di transazione, che naturalmente a quel punto saranno delle fee, come dire, piccole ma importanti come valore, okay, saranno comunque il suo ritorno di investimento. Quindi continuerà ad andare avanti. Non è un problema né più mio né più tuo, Marco, perché nel 2140 difficilmente saremo presenti. Ma, continuo a dire, sarà divertente vedere fino a che punto va avanti, no? Perché, tra parentesi, l'altra novità è che normalmente le monete non campano così tanto. Le monete hanno dei cicli di 50 anni, 80 anni, dopodiché muoiono. Ok, diciamo, ma non è vero perché il dollaro c'è da sempre. No, non è vero, perché il dollaro come tale, un dollaro di carta, conosciamo, vale sempre un dollaro. Ma in realtà, per esempio, il dollaro che conosciamo è del 1970. Prima c'era un altro dollaro, prima ancora c'era un altro dollaro ancora, prima il 29, e se andiamo a vedere praticamente le monete muoiono e rinascono, cioè i concetti sottostanti. Progettare una moneta che ha una vita di 131 anni, perché da 2009 al 2140, 131 anni, è già una grandissima sfida, perché significa intanto che è una moneta molto longeva, sarà una moneta che durerà il triplo delle monete, o perché io credo veramente che diventerà poi uno dei sottostanti delle monete fiat, cioè delle monete di Stato, anche perché è un sottostante, come dicevi tu, l'oro è inflazionabile. Non sembra una cosa strana, ma lo posso, aumenta di valore, aumentando di valore, come nel Bitcoin, estrarlo costa sempre di più, però alla fin fine vale sempre di più, quindi investo perché diavolo ho soldi indietro, ma alla fine l'oro ce n'è in giro. Da questo halving, da questo che abbiamo avuto adesso ad aprile, In realtà ufficialmente il Bitcoin è più raro dell'oro, quindi la scarsità del Bitcoin è maggiore della scarsità dell'oro. Quindi il fatto che noi miniamo ogni 10 minuti e abbiamo una ricompensa, nascono nuovi Bitcoin, è già deflazionistico addirittura rispetto all'oro, che è il bene che noi per definizione abbiamo sempre visto come deflazionistico per assoluto, per come dire, per antonomasia. E quindi capisci che cosa incredibile viene fuori. Noi addirittura già siamo nell'epoca dove l'oro inflaziona di più del Bitcoin. Fra 4 anni questo sarà ancora la metà di quello che è, così via. Quindi capite che sarà estremamente simpatico, estremamente divertente vedere che cosa succederà. Io spero di vederlo il più possibile, mi sto divertendo come un pazzo, mi piace vedere Donaldone che dice i suoi sfondoni, alcune dice anche grandi, alcune dice cosa, sarà propaganda, sarà quello che vi pare. Tanto la cosa interessante è che Bitcoin è diventato un fenomeno anche politico. Da non so, molti storceranno il naso, diranno brutto, Bitcoin era puro, adesso lo sporcheranno come è stato. Ma in realtà Bitcoin è società, entra nella società, la cosa bella è che la trasforma. E avere un politico, avere i politici che cominciano a interessarsi ai bitcoiner, ok? In Italia siamo 4 amici, non ce ne frega niente a nessuno di noi. Però capite che in America comincia a diventare un movimento che comunque disposta qualche 0 punto qualcosa di voto, che in America è fondamentale.
E poi avete dei giochi, no? Perché il fatto che oggi i politici comincino a parlare di Bitcoin aderendo a una narrativa che è quella che, come dicevamo, meritatore dei giochi, fa loro comodo, perché è chiaro che chi lo fa oggi comincia a farlo per consenso, voti, ma allo stesso tempo, senza rendersene conto, mentre fa il suo personale tornaconto, alimenta questo mondo. E quindi per quello dicevo, è affascinantissimo sentire i primi politici americani parlare di Bitcoin in questo modo, aderire alla nostra narrativa. Nell'intervento di Trump è stato esemplare, no? Il fatto che ha proprio usato i meme del mondo Bitcoin. You don't sell your Bitcoin, quindi non si vendono i tuoi Bitcoin, no? È incredibile pensare che poi vada a buon fine, che poi venga eletto, che poi andrà così oppure no, ma il fatto stesso che a quel livello si cominciano ad adottare senza sostanzialmente comprenderli fino in fondo, no? Si capiva dal fatto che Trump costantemente parlasse di Bitcoin e cripto, tranne in un paio di occasioni ha detto solo Bitcoin, ma nella maggior parte dei casi continuava a ripetere Bitcoin e cripto, cripto e Bitcoin, come se fosse la stessa cosa, tranne in pochissimi casi, che però sono stati effettivamente quelli più importanti. You don't sell your Bitcoin, non you don't sell your crypto, perché le cripto si possono vendere, no? Per carità, d'altronde è chiaro che Trump rappresenta evidentemente un mondo dove la speculazione, dove quel tipo di approccio al capitalismo è anche necessario, se vogliamo, no? Dal loro punto di vista. Ma qui stiamo parlando proprio del fatto che stanno aderendo a una narrativa e senza rendersene conto stanno sostanzialmente facendo il nostro gioco. Si sta realizzando quello che ci si aspetta. Qui, come dicevamo poco fa, sì, nel 2140 finirà, non ci sarà più l'emissione di nuovi Bitcoin, ma questo vorrà dire che da qui a quel momento dovremo costantemente, esponenzialmente migliorare nell'assumerci quella responsabilità, nel farlo ogni volta che transiamo, addirittura nei vari layer ci troveremo costretti a un certo punto, saranno talmente alte le fee, probabilmente, si suppone, che saremo costretti a collaborare a gruppi, quindi a rifondare il concetto di fiducia su piccoli gruppi che dovranno collaborare magari per aprire una serie di canali in un'unica transazione che dovrà essere appunto collaborativa, perché la transazione on-chain costerà, si ipotizza, talmente tanto da non poter più essere il mezzo principale per transare da una persona all'altra, ma sarà necessario collaborare a gruppi perché on-chain una transazione possa aprire una serie di canali che crei sostanzialmente questi gruppi di fiducia di persone che poi, usando questi canali Lightning aperti, transeranno su livelli 2, level 3, eccetera, fra di loro. E quindi più ci avviciniamo a quella data, per quanto sia lontano, più dobbiamo dimostrare costantemente più responsabilità, più collaborazione e questo diverso tipo di fiducia, dove noi decidiamo sostanzialmente di collaborare per un fine, per un bene comune. E anche per questo credo che stia evolvendo un po' la narrativa che dalla, da quel concetto di anarchia iniziale debba adattarsi, debba diventare un gioco politico. Penso che anche sempre, per questo sia necessario che tutti facciamo evolvere.
Però Marco, è sempre narcos, cioè è sempre una moneta che non c'è il padrone che la gestisce. È sempre bella questa cosa, eh? Potrà diventare, sì, layer 2, layer 3 saranno molto meno, tra virgolette, privati, saranno, oddio, potrebbero essere anche più privati, però potranno essere meno, tra virgolette, sicuri, quello che ti pare. Però 21 milioni sono, saranno, meglio ancora, e 21 milioni saranno, punto. Quindi comunque andrà, è sempre un concetto anarcos, senza il capo che decide quanti devono essere. È veramente una cosa che mi manda fuori, perché dopo ci puoi ragionare quanto ti pare, ci puoi speculare quanto ti pare sopra, ma 21 milioni saranno, né uno di più né uno di meno.